This is the official Ghent competition text.
Gara di stenografia e ripresa del parlato. Ghent 2013. A inizio il testo di gara. È chiaro che le nostre attività economiche richiedono molte risorse naturali. Pensare di dover fare una scelta tra la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dell'economia è in realtà fuorviante. A lungo termine, lo sviluppo economico e sociale necessita una gestione sostenibile delle risorse naturali. I nostri modelli economici attuali non tengono conto di molti dei benefici che un ambiente sano ci fornisce. Il prodotto interno lordo è l'indicatore economico più utilizzato per esprimere il livello di sviluppo nazionale, lo standard di vita e lo status rispetto ad altri paesi. Esso si basa sul valore della produzione economica. Non include il prezzo da pagare per gli effetti collaterali di attività economiche come l'inquinamento atmosferico. Al contrario, i servizi sanitari forniti a coloro che soffrono di malattie respiratorie sono considerati come un contributo positivo al prodotto interno lordo. La sfida è scoprire come possiamo ridisegnare i nostri modelli economici in modo che in futuro si possa generare crescita e migliorare la qualità della vita in tutto il mondo, senza danneggiare l'ambiente, ma anche tutelare gli interessi delle generazioni future. La soluzione è stata definita economia ecologica. Anche se l'economia ecologica sembra un concetto semplice, tradurre l'idea in realtà è molto più complicato. È importante garantire la sostenibilità a lungo termine in tutti i nostri settori per creare ricchezza. Cambiare il nostro modo di vivere, produrre e consumare, in realtà apre un nuovo mondo di opportunità. Comunque, non esiste solo un rimedio che ci aiuterà a realizzare un cambiamento veloce o una soluzione che si adatti a tutti. Anche il tempismo gioca un ruolo cruciale. Oggi abbiamo bisogno di soluzioni che risolvano i problemi ambientali attraverso la tecnologia odierna. Allo stesso tempo, dobbiamo tenere a mente che le nostre politiche e le decisioni aziendali dovranno essere continuamente migliorate. Ci sono molte soluzioni già realizzate e molte altre sono in arrivo. In ultima analisi, sarà una questione di decisioni politiche, affari e scelte dei consumatori. Sviluppo sostenibile significa molte cose per molte persone. Qualcuno lo descrive come sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Non esiste un itinerario facile e veloce per la sostenibilità. La transizione richiede uno sforzo collettivo da parte dei politici, delle imprese e dei cittadini. In alcuni casi, le autorità devono fornire sostegno alle imprese che rispettano l'ambiente. In altri casi, i consumatori devono sopportare costi aggiuntivi in relazione a processi produttivi più sostenibili. Devono anche diventare più esigenti verso i produttori dei loro marchi preferiti o scegliere prodotti più sostenibili. Un quarto di tutti gli abitanti non ha accesso all'acqua potabile. In questo contesto, l'enorme aumento della produzione di cotone degli ultimi anni sembra rischioso. Il cotone è una pianta che ha bisogno di molta acqua. Esso richiede l'irrigazione durante i mesi più aridi e necessita di molta più acqua rispetto ad altre colture largamente diffuse. Coltivare cotone prevede normalmente l'uso massiccio di pesticidi. In effetti, il cotone richiede una notevole quantità di consumo mondiale di pesticidi. Le conseguenze possono essere gravi per la popolazione locale e per la natura. Nel momento in cui gli operatori applicano i pesticidi, essi non avvertono i loro effetti e perciò possono anche non essere a conoscenza di eventuali danni, non considerandoli afferenti alla loro sfera decisionale. Per questo motivo può essere importante educare ed informare i produttori locali sui pesticidi e i loro effetti. L'acqua non è l'unica risorsa naturale utilizzata nella coltivazione del cotone. Un'altra risorsa importante è la terra. Ci si può chiedere se i produttori locali traggano benefici nel convertire i terreni alla produzione di cotone. Se la società nel suo insieme decide come utilizzare la terra e lo fa sulla base di una valutazione completa dei costi e dei benefici delle varie opzioni, sarebbe bene probabilmente non esaurire tutta la terra e l'acqua solo per la produzione di cotone. Questa differenza tra i benefici e i costi che mette a confronto gli individui e la società è una questione cruciale. Considerando che l'agricoltore può trarre il massimo guadagno dalla vendita del cotone, egli o ella solitamente non sostengono tutti i costi. Il costo di acquisto per i pesticidi, ad esempio, è spesso sminuito dagli effetti del loro uso sulla salute. Quindi i costi vengono trasferiti ad altre persone, comprese le generazioni future. I problemi sorgono perché, come per la maggior parte degli esseri umani, l'agricoltore decide maggiormente sulla base dei propri interessi. Questa distorsione è stata trasmessa attraverso i mercati globali. I prezzi pagati dai commercianti, dai produttori e infine dai consumatori non rappresentano i costi e benefici derivanti dall'uso di risorse naturali e dalla produzione di beni. Questo è un problema serio. Nella maggior parte del mondo i mercati e i prezzi sono utilizzati per guidare il nostro processo decisionale. Quindi, se i prezzi ci danno un quadro fuorviante degli effetti della produzione e del consumo, allora noi prenderemo decisioni errate. La storia ci insegna che i mercati possono costituire effettivamente un meccanismo molto efficace per guidare le nostre decisioni circa l'uso delle risorse naturali, la produzione e l'opportunità di massimizzare la prosperità. Poiché i prezzi sono sbagliati, i mercati non riescono a svolgere questo compito. La maggior parte dei coltivatori di cotone del mondo vive nei paesi in via di sviluppo. Ciò significa che i pesticidi sono utilizzati in settori in cui l'analfabetismo è alto e la consapevolezza della sicurezza è bassa. Questo certamente ha messo l'ambiente e la vita a rischio. In una certa misura i governi possono adottare provvedimenti per correggere i fallimenti del mercato. Essi possono imporre regole e tasse per l'utilizzo di acqua e di pesticidi in modo che gli agricoltori ne utilizzino meno o trovino alternative meno nocive. Al contrario, possono provvedere al risarcimento dei dei proprietari dei boschi. In tal modo essi possono fornire una fonte alternativa di ricavi. La chiave sta nell'allineare gli incentivi dei singoli con quelli della società nel suo complesso. È altresì importante provvedere ad informare i consumatori per completare l'informazione riguardante i prezzi. In molti paesi si vedono etichette che ci informano sempre di più sul modo in cui le merci sono state prodotte. Molti consumatori sarebbero disposti a pagare di più o consumare di meno se comprendessero gli effetti delle loro scelte. In alcuni casi i governi devono andare oltre la correzione del mercato e di fatto limitare il ruolo di esso nell'allocazione delle risorse naturali. In effetti, molti potrebbero sostenere che le persone hanno il diritto di avere acqua sufficiente per bere, cibo e un ambiente sano. I governi hanno quindi il dovere di garantire che le loro esigenze siano soddisfatte in primo luogo. Globalmente gli sforzi sono orientati per limitare l'apertura dei mercati, mentre si sfruttano i loro molteplici ed importanti benefici. Numerose sono le ragioni che possono indurre una compagnia multinazionale ad adottare politiche più sostenibili. La sostenibilità può essere richiesta dagli investitori di una compagnia che potrebbero rifiutarsi di investire il loro denaro in compagnie che non affrontino i rischi del cambiamento ambientale. Non notiamo alcun conflitto tra crescita e sostenibilità. Attualmente sempre più consumatori chiedono questo. Adottare politiche sostenibili porterebbe ad incrementare il volume degli affari. Le imprese potrebbero essere più competitive ed accrescere la loro quota di mercato. Ciò potrebbe anche significare nuove opportunità di impresa. La sostenibilità comunque implica anche risparmi sui costi. L'acqua è una risorsa vitale. Essa ci sostiene, ci unisce e ci aiuta a prosperare. Le nostre società non possono sopravvivere senza acqua. Dipendiamo da essa non solo per l'agricoltura, ma anche per la produzione di quasi tutti i beni e servizi di cui facciamo uso. L'acqua è solo una delle risorse più a rischio. Esistono molti più problemi ambientali, dalla qualità dell'aria alla disponibilità di terreni coltivabili, che sono stati gravemente influenzati da fattori chiave, quali la crescita della popolazione, le economie e i consumi. Anche se non abbiamo un quadro completo, ciò che sappiamo sull'ambiente ci spinge a ripensare all'uso e alla gestione delle risorse. Quella che potremmo chiamare economia ecologica potrebbe realmente comportare cambiamenti radicali nel nostro modo di vivere, nei consumi e nel trattamento dei rifiuti. Essa cambia il nostro rapporto con la terra. L'elemento chiave dell'economia ecologica è la gestione efficiente delle risorse naturali del pianeta. La gestione di un bene come l'acqua dovrebbe essere flessibile e pubblica e necessita anche di investimenti. Il coinvolgimento delle persone a livello locale è essenziale. L'acqua certamente accomuna i nostri problemi e le nostre soluzioni globalmente e localmente. In alcuni casi, quando si tratta di acqua che scorre attraverso confini internazionali o che supera determinati livelli, occorre un'azione internazionale. Facciamo parte di una rete internazionale. Sulla base delle nostre esperienze condivise, notiamo che se l'acqua non è ogni giorno fonte di notizia, il nostro lavoro diventa più difficile. Molte strategie ad alto livello, ma molto poco comprensibili, hanno costituito un grande problema per i paesi in via di sviluppo. La gestione e l'approccio funzionale decentrato possono assumere diverse forme ed è questo che funziona. Tuttavia, dobbiamo coinvolgere nuovamente la gente e spiegare loro che c'è un rischio. La sfida più grande è l'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali. Il consumo va al di là dei confini naturali della terra. Il nostro modo di vivere è semplicemente non sostenibile. La popolazione mondiale è in crescita. Di conseguenza, la nostra seconda sfida sarà quella di trovare il modo per nutrire la popolazione in crescita nel momento in cui ci troveremo a fronteggiare la scarsità delle risorse. Per affrontare queste sfide dobbiamo modificare i concetti fondamentali della nostra economia. Per esempio, le nostre economie non danno un valore economico ad un gran numero di benefici che riceviamo gratuitamente. Il valore di una foresta è preso in considerazione quando la stessa viene riconvertita in legname, ma non in quanto foresta. Il valore delle risorse naturali dovrebbe avere in qualche modo riflessi sull'economia. Stiamo lavorando in questo senso. Siamo molto vicini a trovare il modo per dare il giusto valore alle risorse naturali. Ma ancora più importante, tre linee guida stanno costringendo l'industria a divenire una risorsa sempre più efficiente. La prima è la scarsità delle risorse naturali. Noi stiamo attualmente osservando ciò che si definisce rivoluzione industriale ecologica. La mancanza di risorse forza le imprese ad allestire processi che provvedano al recupero di risorse e riutilizzo di quelle naturali. La pressione del consumatore è un'altra linea guida. Basta osservare gli spot pubblicitari. Grandi aziende automobilistiche non parlano più di velocità ma di performance ambientale. Inoltre le persone sono molto più consapevoli riguardo l'immagine della compagnia per cui lavorano. La terza linea guida è la legislazione. Abbiamo costantemente bisogno di migliorare la legislazione ambientale perché non tutto può essere realizzato attraverso pressioni di mercato, scarsità di risorse e pressioni sui consumatori. Il fattore più importante che determina le scelte dei consumatori è sicuramente il prezzo. Per vasti settori della società è un lusso scegliere per qualsiasi altra ragione se non il prezzo, ma è ancora possibile scegliere di consumare alimenti di stagione locali o prodotti freschi che spesso sono anche più economici e salutari per il cliente e per la società tutta. La scelta di soluzioni più sostenibili dipende dalla consapevolezza che ha la gente del loro impatto sull'ambiente. Inoltre, se non vi sono mezzi di trasporto pubblici, non possiamo aspettarci che la gente rinunci a guidare per andare a lavorare. Se non siamo in grado di spiegare il valore di alcune leggi, sarebbe quasi impossibile farle rispettare. Dobbiamo coinvolgere la gente e convincerla. Credo che ci stiamo allontanando dal confronto tra paesi sviluppati e in via di sviluppo. A causa della loro maggiore dipendenza economica dalle risorse naturali, molti paesi in via di sviluppo saranno tra i primi ad essere colpiti dalla scarsità delle risorse globali. Sarebbe già un grande successo se molti di loro adottassero politiche più sostenibili. Il concetto di economia ecologica non è rilevante solo per i paesi sviluppati. Attualmente esso prevede una più ampia prospettiva. Al momento, molti paesi in via di sviluppo stanno vendendo le loro risorse naturali a prezzi molto bassi. Le prospettive a breve termine sono allettanti, ma potrebbe anche significare che i paesi stanno svendendo il loro futuro benessere e la crescita. Tuttavia, questa politica sta cambiando. I governi sono sempre più preoccupati per le implicazioni che le esportazioni delle risorse avranno a lungo termine. In molti paesi in via di sviluppo l'industria ha iniziato a investire nel sostenibile, come le loro controparti nel mondo sviluppato si trovano ad affrontare mancanze di risorse. Fine del testo di gara.